Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Presidente Raisi, è impossibile sconfiggere la Repubblica Islamica dell'Iran. Antonio Guterres condanna l'attacco terroristico contro la moschea in Afghanistan. E Google, i dipendenti protestano contro contratto antipalestinese con il regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 3 settembre 2022. Amici, in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi vi annuncio che riguarda il suicidio dell'Europa. Dopodiché potete ascoltare la rubrica settimanale Le meraviglie dell'Iran, che è proprio dedicata alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese. Ed ora amici, passiamo alle notizie. La Repubblica Islamica dell'Iran è così potente che è impossibile sconfiggerla con un'azione militare, ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Raisi ha sottolineato che la politica di massima pressione degli Stati Uniti sull'Iran si è conclusa con un triste fallimento, rivolgendosi alla 7ª Assemblea Generale dell'Assemblea Mondiale dell'Ahlul Bayt a Teheran. Raisi ha affermato che è stato dimostrato che la Repubblica Islamica è militarmente imbattibile ed è diventata una potenza che non si piega all'egemonia. Le autorità americane hanno ufficialmente confessato che la loro politica di massima pressione è stata umiliamente sconfitta di fronte alla determinazione della nazione iraniana, ha aggiunto il presidente, denunciando le azioni crudeli che le potenze egemoniche hanno intrapreso contro la nazione iraniana negli ultimi 43 anni. Raisi ha affermato che la Repubblica Islamica ha superato tutte queste sfide poiché il mondo ha riconosciuto la rettitudine, la ricerca della giustizia e la posizione sublime dell'Iran. Il presidente ha anche affermato che il movimento di resistenza libanese Hezbollah, i combattenti yemeniti e palestinesi e tutte le forze dell'asse della resistenza sono stati ispirati dall'Iran e sono considerati una continuazione strategica della Repubblica Islamica dell'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato l'attacco terroristico ai fedeli della moschea a Gazargah a Herat in Afghanistan. Venerdì Antonio Guterres ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime dell'esplosione che ha colpito la grande moschea di Herat in Afghanistan. 30 persone sono state martirizzate nell'incidente e altre decine sono rimaste ferite. Secondo il comunicato diffuso dalle autorità di sicurezza di Herat, l'esplosione rivendicata dal gruppo terroristico Daesh è avvenuta in contemporanea alla preghiera del venerdì. E i dipendenti di Google protestano contro il contratto della loro azienda con il regime sionista per silenziare le voci pro-Palestina. I dipendenti di Google hanno protestato contro un contratto da 1,2 miliardi di dollari della loro azienda con il governo e le forze armate sioniste, chiamato Project Nimbus, che mira a mettere a tacere le voci pro-Palestina nell'azienda high-tech ed in tutto il mondo. Il Project Nimbus di Google sarà un brutto momento nella storia di Google ed un impegno vergognoso e imbarazzante, ha affermato un dipendente che ha preferito rimanere anonimato per paura di ritorsioni. Ho scoperto che il programma Diversità, Equità e Inclusione di Google è un inganno e più uno strumento per la censura ed il controllo che per supportare veramente i dipendenti, ha affermato un altro dipendente. Una dipendente ebrea di Google, Ariel Coren, ha dichiarato di aver deciso di lasciare Google, dove ha lavorato per poter stare e vivere, e per oltre 7 anni, a causa di ritorsioni contro di lei per aver protestato contro il progetto Nimbus. E Cina minaccia USA la potenziale vendita di armi ed equipaggiamenti militari a Taiwan mette seriamente a rischio le relazioni Cina-USA, la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan, ha avvertito il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyun. Pengyu ha minacciato gli USA di contromisure se non rinuncerà alla nuova vendita di armi a Taiwan. La Cina adotterà risolutamente le contromisure legittime necessarie alla luce della situazione, ha affermato Liu Pengyu in una nota. L'amministrazione Biden ha annunciato infatti che venderà armi per oltre $1 miliardo a Taiwan. E migliaia di sostenitori della vicepresidente argentina Cristina Fernandez sono scesi in strada a Buenos Aires. Ieri organizzazioni politiche, sindacali e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Buenos Aires per condannare l'attentato subito dalla vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. I manifestanti hanno occupato la storica Plaza de Mayo, riempiendo anche le 3 grandi principali vie di accesso. La decisione del presidente Alberto Fernandez di decretare una giornata di sospensione del lavoro affinché il popolo argentino possa esprimersi ha ulteriormente ampliato l'appello alla mobilitazione. E dall'inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, le forze russe e filorusse hanno ucciso circa 3.000 mercenari stranieri, lo ha detto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Dall'inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, le forze russe e filorusse hanno ucciso circa 3.000 mercenari stranieri, lo ha detto il ministro della difesa russo, citato da Interfax. E Joe Biden dichiara guerra a Donald Trump e ai suoi MAGA Republicans, raccolti sotto le bandiere del populismo di destra di Make America Great Again. Proprio succinenti e taglienti minuti li ha condannati come estremisti che non credono nella Costituzione, nel rispetto della legge e della volontà popolare, che rifiutano di riconoscere il risultato di libere elezioni e che oggi come ieri lavorano per vanificarle, che vogliono distruggere la democrazia e rappresentano con l'attuale posizione dominante conquistata nel Partito Repubblicano una minaccia alle stesse fondamenta della nostra Repubblica e ai valori del Paese. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Il suicidio d'Europa. se l'Europa continua a descrivere Putin come l'unico colpevole dei contraccolpi economici, finanziari ed energetici del conflitto in Ucraina, dopo oltre 6 mesi dall'inizio delle operazioni militari russe, la vera realtà del suicidio di fatto del vecchio continente è ormai sotto gli occhi di tutti. Reiterate politiche di liberalizzazione e sottomissione degli interessi nazionali a quelli degli Stati Uniti fanno dell'imbarazzante classe dirigente europea la sola responsabile della corsa verso il baratro in nome della difesa della nazi-democrazia ucraina. Dall'analista americano William Engdahl, tra gli altri, ha ricordato un'altra delle ragioni dell'impennata del prezzo del gas di questi mesi. I governi europei e i burocrati non eletti di Bruxelles continuano a puntare il dito contro Putin per nascondere accuratamente la trasformazione che essi hanno favorito delle modalità con cui il prezzo del gas naturale viene attualmente determinato. Per quasi 2 decenni, spiega Engdahl, la Commissione europea, con l'appoggio di megabanche come JP Morgan Chase e grandi fondi speculativi, ha creato le basi di quella che è oggi una completa deregolamentazione del mercato del gas naturale.
Le meraviglie dell'Iran. Una delle meraviglie dell'Iran è la regione di Ilam, situata nel sud-ovest del paese. Il capoluogo è la città di Ilam e gli altri importanti centri abitati sono Abdanan, Ivan, Dar-e-Shah, Dehloran e Mehran. I maggiori rilievi della regione sono i monti Kabirkuh e Dinarkuh. Il clima della regione, a causa della presenza dei monti Kabirkuh e Dinarkuh, la differenza di temperatura e pioggia fra la parte settentrionale e quella sud-occidentale è enorme. Quindi, dal punto di vista climatico, questa regione presenta una tripartizione. Le zone montuose a nord e nord-est sono relativamente fredde con la stagione invernale alcunato lunga. Le aree pianeggiate ad ovest e sud-ovest sono calde, mentre la fascia intermedia ha un clima mite e temperato. Gli studi archeologici affermano che circa 4.000 anni prima di Cristo la popolazione dei Gutei si è vissuta in questa regione. In seguito furono i Cassiti che, provenienti dal Caucaso, emigrarono in questo territorio. La scoperta dei manufatti di bronzo nell'Orestan, Ilom e Talesh ha favorito l'accostamento fra le civiltà di queste due antiche popolazioni. I territori che oggi prendono il nome di Ilom, secondo molti documenti storici e reperti archeologici, erano una parte dei domini dell'antico Elam. Nelle iscrizioni babilonesi, l'antica regione di Elam veniva chiamata Elamtu o Elam, che significa montagna o paese dove sorge il sole. Durante l'epoca degli Achemenidi, gli abitanti della catena montuosa degli Zagros erano parte integrante dell'impero persiano. La presenza di numerosi reperti archeologici dell'epoca sassanide nelle regioni di Ilam e Lorestan dimostra che il processo di questi territori abbia avuto un'importanza fondamentale nel periodo in questione. Si trovano numerosi siti archeologici in questa regione ed in questo programma cercheremo di spiegare alcuni di questi siti, tra cui Stretto بهرام چوبین و پونت گاومیش. Stretto Bahram e Chubin si trova lungo la strada che collega dal Reshah al Poldokhtar nella regione di Ilam. Molto probabilmente i resti di questo passo risalgono alla fine dell'epoca sassanide e ai primi secoli dell'Islam, e con l'abbandono della città di Seymare andò scomparendo. Questo luogo è stato il nascondiglio e la riserva di caccia di Bahram Chubin, famoso re sassanide. È una delle stretti canyon più importanti e molto elevato. Esso contiene molte opere artistiche nella parte dell'ingresso, nel frontale e nelle parti più alte. Numerose tracce di opere architettoniche sono ancora visibili, come la porta dell'ingresso, resti di scalinate in pietra sulle pareti, un ponte e uno sbarramento, qualche torre con bastioni, qualche edificio, riserve di acque scavate a mano e un edificio di culto comprendente una stanza centrale e due più piccole ai due lati, un luogo di riposo, eccetera. I materiali di costruzione dei bastioni e degli altri edifici dello stretto erano ciottoli di pietre sottili e grosse non levicati con malta di gesso e probabilmente un miscuglio di argilla e calcare. Nell'ingresso e nelle parti elevate di queste strettoria, nota come la riserva di caccia di Bahram, sono ubicati molte opere di valore storico, tra cui una scala di pietra e quattro riserve d'acqua scavate nelle dure pareti rocciose e collegate fra loro. Un altro monumento della regione è il ponte Gavmish, costruito sul fiume Seymare a 30 km a nord-est di Dar-e-Shah, al confine delle due regioni Lorestan e Ilam. Questo ponte, che fa parte delle costruzioni dell'epoca sassanide, è lungo circa 175 metri, largo quasi 8,2 metri e ha 6 archi. L'ampiezza dei supporti e la distanza tra essi varia tra i 2,5 e i 25 metri. La larghezza dell'arco principale di questo ponte è di 34 metri e la sua apertura, con oltre 50 metri di ampiezza, è la più grande in Iran. Questo ponte ha 5 grandi archi, di cui uno soltanto è rimasto intatto. I materiali principali sono i mattoni e le pietre. Le fondamenta e i supporti principali del ponte sono circolari e spessi e sono stati costruiti con grandi pietre cubiche levigate e di uguali dimensioni, seguendo la tecnica Rakchin, riga su riga. Anche l'interno delle fondamenta è stato riempito con pietre e malta di gesso, e anche il soffitto degli archi è stato edificato in mattoni. Gli archi e i passaggi sono tutti fabbricati in mattoni e la facciata di questo ponte ha archetti chiusi e aperti e frangiflutti che tramite dei corridoi con qualche scalino si uniscono. La presenza degli scalini al centro del corridoio del pilastro centrale dimostra che il ponte non aveva soltanto una funzione di collegamento, ma veniva utilizzato anche dalle carovane come rifugio. Questo ponte fu restaurato nel 1008 delle Gira Lurane dal celebre governatore dell'Ilam e in seguito nel 1334 delle Gira Lunare subì danni pesanti a causa del terremoto. Gli archi in mattoni e gli altri restauri in pietra della facciata odierna del ponte dimostrano la sua ricostruzione nel periodo degli Otopran Lorekuchak, nome di una dinastia dell'Orestan, e negli archi si nota l'opera di restauro dei periodi Safavide e Qacar. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana per riprendere il nostro viaggio nella meraviglia Ilam. Non mancate!